Finalmente è arrivato Monge Pet Solution, le nuove diete per cani e gatti senza cereali e gluten free, più digeribili e con un'appetibilità straordinaria. Monge Pet Solution, le crocchette 100% made in Italy. Parlane con il tuo veterinario di fiducia.
6 su Radio 1.
Sei su Radio 1, eccoci qua, cominciamo anche oggi a raccontarvi un sacco di cose. Vanessa Giovagnoli in
Carlo
studio.
Carlo Giannetti.
Ecco, oggi ovviamente si parlerà ancora di siccità, perché questo è il problema che purtroppo riguarda gran parte dell'Italia, diciamo tutta l'Italia, anche se sappiamo che al nord c'è stata pioggia, addirittura bombe d'acqua, danni, al sud però ancora fuoco. Abbiamo il nostro inviato Specchia a Termoli, dove insomma è stata evacuata anche la fabbrica, l'FCA, una fabbrica importante. Poi adesso è tutto sotto controllo, ma sentiamo poi come stanno andando le cose. Ma parleremo anche della vicenda del piccolo Charlie Gard, ne parleremo addirittura con il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Bassetti, che sentiremo attorno alle 6.35, 6.40. Allora, Vanessa, comunichiamo attraverso la radio, ma vogliamo tenerci in contatto con i nostri radioascoltatori anche attraverso i social.
Anche attraverso Facebook e Twitter, Radio 1, Rai 1 scritto a numero. Ci potete seguire con l'hashtag 6 su Radio 1, sia il 6 che l'1 sono scritti a numero. SMS, WhatsApp, WhatsApp audio al 335-699-2949.
6 su Radio 1.
Non può mancare la lettura dei giornali, vi facciamo capire qual è la situazione oggi, il relè della giornata di ieri, ma anche quello che succederà. Corriere della Sera, la UE sia seria, basta battute, Mattarella sui migranti chiede la stessa fermezza usata per le banche, poi Gentiloni a Milano come sede per l'Agenzia Europea del Farmaco, partita da vincere, poi ovviamente la foto notizia, disperata dei genitori di Charlie, Charlie andrà con gli angeli, i genitori cedono.
E la Repubblica anche ha in prima l'altolà di Mattarella sui migranti, UE e migranti, nessun paese si salva da solo, poi una grande fotonotizia con gli incendi sulla dorsale adriatica ieri, incendi e siccità, l'Italia in ginocchio e la protezione civile resta senza mezzi. Sempre su Repubblica anche la nuova condanna a Genova dopo quella di Milano per Bossi e Belsito per la gestione dei fondi della Lega. A questo è collegato un bel pezzo di Sergio Rizzo, che sentiremo però più tardi per la questione dei vitalizi, perché oggi alla Camera si discute la proposta di legge Richetti.
E infatti La Verità, diretta da Maurizio Belpietro, dice: c'è la legge taglia vitalizi, vediamo chi la vota. Oggi alla Camera un buon test per capire quanto i partiti siano ancora collegati con la realtà. Il pezzo di Mario Giordano: gliela fanno davvero, tagliano i vitalizi, non illudetevi troppo. La legge Richetti, che arriva oggi alla Camera con colpevole ritardo e un eccesso di timidezza, è destinata a spiaggiarsi al Senato. Ma La Verità porta in prima pagina anche un articolo di Sarina Biraghi: le donne del PD devono badare soltanto ad Asili e Salamelle. Che dice Sarina Biraghi? Dice che il PD sostanzialmente su 40 dipartimenti 20 ne assegna alle donne, ma alle quote rosa vengono riservati temi minori e tradizionalmente femminili: mamme, spreco alimentare, animali, feste dell'unità. Poi la truffa degli immigrati minorenni: la legge che impone di accoglierli è sbagliata, se ne accorge anche il Parlamento, raddoppiati gli arrivi da paesi non in guerra di maschi 16-17 anni, spesso spediti qui proprio dai genitori.
Anche il Fatto Quotidiano apre con la legge sui vitalizi, con un attacco al PD, il voltafaccia del PD, toccare i vitalizi e macelleria sociale. Coerenzi, il leader vantava la legge Richetti, ma in commissioni suoi la fanno a pezzi. Poi a centropagina, sempre sul Fatto, è una brutta notizia per chi va in vacanza, perché potrebbero aumentare le tariffe autostradali, la gente parte per le vacanze, sale il ticket delle autostrade. Il TAR del Lazio accoglie ricorso del gruppo Toto, rincari entro 30 giorni.
Il Giornale dice: eppur si muove, il PIL italiano cresce, c'è aria di ripresa, la ripresa c'è, o almeno così pare. Anche il Fondo Monetario Internazionale, nell'aggiornamento del World Economic Outlook, ha migliorato le stime del PIL italiano 2017 di 5 decimi di punto percentuale rispetto ad aprile, portando le previsioni di crescita dallo 0,8 all'1,3. Poi clima, sprechi e tubature, ecco le 7 bugie sull'acqua. Insomma, c'è un articolo interessante interessante di Antonio Massarutto, il pezzo è di Massimo Malpica, ma riprende Antonio Massarutto, che è un economista esperto di reti idriche e gestione dei servizi pubblici locali, professore di economia, che dice che insomma sulla vicenda della siccità e delle tubature si dicono parecchie stupidaggini.
E su questo titola anche Libero, con un titolo altrettanto d'attacco: rubano anche l'acqua, la rete idrica è vecchia e la dispersione supera il 40%. Il referendum contro la privatizzazione degli impianti ha provocato un disastro. Le aziende comunali sono incapaci di gestire e speculano sugli utenti maltrattati. Bollette su del 60% in 10 anni, conti affossati dagli enti pubblici che non pagano. E su questo c'è anche un editoriale di Vittorio Feltri, a 100 pagine, una grande foto di Bossi con la sentenza di cui abbiamo parlato prima, vogliono uccidere Umberto Bossi, e poi a fondo pagina sul libro La storia dell'orso del Trentino, di cui vi abbiamo parlato anche ieri, c'è il via libera della provincia autonoma di Trento ad uccidere l'orso, anche qui un articolo d'attacco: amiamo gli animali, poi desideriamo fucilarli, non sono gli orsi a spaventare ma quei cretini che li importano.
E noi ci occuperemo dell'orso anche in questa occasione, perché ci sembra uno dei temi interessanti che raccontano anche un po' l'Italia. Comunque il Messaggero invece ha fatto un forum con il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il titolo: a Roma userò il pugno di ferro. Il sindaco Raggi: governare la capitale è difficile, ci sto provando e ho commesso errori, Cantone ha ragione, invertiremo la rotta ponendo chi non lavora. Ma il Messaggero riporta anche un altro articolo interessante sui migranti: soldi ai migranti per convincerli a tornare a casa. Cristiana Mangani dice: governare i flussi migratori e farlo in Africa, l'obiettivo è di convincere i migranti a non affrontare la traversata, in cambio circa 3.000 euro, 500 più il biglietto aereo subito prima della partenza, una volta rientrati nella terra d'origine ci sarà l'ONU ad aiutarli. È una notiziona questa, che vedremo che sviluppi avrà nei prossimi giorni.
E sulla crisi idrica e sulla situazione romana c'è il titolo del Tempo, che è tutto un programma: calma, eccesso, titolone, caos acqua, la Raggi prende tempo con una guida che invita i romani a scaricare poco il WC, psicosi in città, rissa politica, 22 comuni razionati e il Papa chiude le fontane.
Diamo adesso una notizia di esteri: giudici quasi salvi, ha vinto la piazza, questo è il manifesto. Polonia, doppio veto del presidente Duda ai provvedimenti della destra, contro i provvedimenti della destra populista.
La Stampa, il nostro ultimo quotidiano, apre con una grande fotonotizia sulla storia di Charlie, il nostro Charlie tra gli angeli, dice la mamma. Poi sotto Tim si regala un patto con Canal Plus, ribaltone ai vertici di Telecom che divorzia con Flavio Cattaneo e prepara l'alleanza con Canal Plus. Solo segnaliamo, vediamo se riusciamo a parlarne dopo, un articolo che in qualche modo si collega alla vicenda di Bossi, perché sembra che la Lega stia pensando a un nuovo logo con il nome di Salvini. Nuovo logo, Salvini pensa alla Lega dei Popoli.
Sei su Radio 1.
Passiamo per Termoli, dove, lo sappiamo, ieri c'è stato un incendio che ha lambito, anzi ha bruciato anche parte della fabbrica della Fiat. Lì per noi c'è Giorgio Specchia. Buongiorno Giorgio.
Sì, buongiorno a voi. Noi ci troviamo davanti ai cancelli della Fiat qui a Termoli, dove tutto sembra assolutamente normale, come se nulla fosse successo. Alle 6 preciso, puntuale il cambio turno, sono entrati i dipendenti delle 6 del mattino e sono usciti quelli che erano entrati ieri sera alle 22, proprio poche ore dopo lo spengimento di questo enorme rogo che ha coinvolto Termoli, ha coinvolto anche il sud del Molise. Noi siamo qui di fronte a questa fabbrica, la più grossa fabbrica metalmeccanica della regione. Qui lavorano circa 3.000 dipendenti e qui si producono, qui nascono i motori per il rilancio dei modelli dell'Alfa,
Giorgio,
dell'Alfa Romeo.
Giorgio, hanno avuto paura, immagino. Hai sentito tu gli operai, ci hai parlato?
Sì, sì,
c'è stato timore che la fabbrica davvero potesse prendere fuoco?
Allora, le persone con cui ho parlato qui davanti ai cancelli, queste persone che stanno entrando adesso, no, perché sono quelli che ieri sono usciti alle 2, ovvero sono usciti alle 14, sono usciti poco prima che poi divampasse il vero e proprio rogo. Ieri sera invece ho parlato, venendo qui a Termoli, con alcuni dei lavoratori che erano dentro alle 14 e sono stati fatti evacuare. Bene, loro hanno avuto molto paura perché in questo piazzale da cui vi sto parlando sono stati fermati, bloccati per un paio d'ore, perché tutta la zona attorno bruciava, non c'erano praticamente vie d'uscita, e molti sapevano che all'interno dello stabilimento, sotto questi tre capannoni, c'erano anche delle aree diciamo, ad alta pericolosità elevata per quel
dove
è
iniziato? Aree... Vabbè, comunque diciamo che è andata bene, ma dove è iniziato? Poi ci fai sentire qualche voce, se non sbaglio, Giorgio.
Sì, è iniziato nei campi qui attorno. Noi siamo nell'area industriale di Termoli, siamo però circondati da campi. Abbiamo fatto la strada sanitica per arrivare fin qui e molta di quella parte di campi è andata bruciata. Qui attorno probabilmente un rogo partito da alcune sterpaglie. Poi il vento molto forte e il caldo torrido di questi giorni, non solo di ieri, ha fatto sì che l'incendio arrivassero, le fiamme arrivassero a lambire proprio le recinzioni di questo stabilimento.
Facci sentire le voci, Giorgio, che hai raccolto.
Sì, questa è la voce di uno dei dipendenti che ieri è stato fatto evacuare, ieri ci ha portato qui ai cancelli e ci ha detto queste cose, sentiamo.
È successo in quarto da 20 minuti, perché da quando eravamo in raccolta siamo dovuti andare via, perché le fiamme erano alte, erano pericolose, erano vicine, si era sparsa la voce che c'erano degli incendi al magazzino degli oli e dei lubrificanti e ci hanno dato subito l'ordine di evacuazione.
6 su Radio 1.
Allora ringraziamo Giorgio Specchi, andiamo avanti perché il fuoco contrapposizione
acqua. Sappiamo, l'abbiamo sentito anche ieri dai nostri esperti, l'abbiamo sentito nei GR, che la piccola perturbazione che attraversa l'Italia, il nord Italia in questi giorni non risolverà il problema siccità. Di certo però ci sono delle zone in cui questa perturbazione ha creato molti danni, tra queste la provincia di Vicenza. Abbiamo in collegamento il vice sindaco di Torre Belvicino che si chiama Leone Pattilotti. Buongiorno.
Sì, buongiorno.
Allora, ieri voi invece siete stati proprio investiti da una bomba d'acqua. Quali sono i danni?
I danni sono ingenti, abbiamo calcolato circa 4 milioni di euro.
Di danni, ma del sì. Pubblici o privati, auto no, oppure
soprattutto,
strade?
Soprattutto privati, sono coperture, tetti di edifici, sono pensiline e lucernari, le auto che hanno avuto i parabrezza e i lunotti sfondati, le carrozzerie tutte da rifare.
Ma scusi vice sindaco, alcune... come i parabrezza, cioè come che è successo? Cosa ha sfondato i parabrezza?
Sono scendo la grandinata, si trattava di palle da tennis di ghiaccio, sono cadute ovviamente durante la grandinata e hanno sfondato circa un 500-700, adesso stiamo facendo delle stime, auto che non erano in garage, erano all'esterno, sono state tutte danneggiate queste auto.
Sindaco, voi state pensando di chiedere lo stato di crisi?
Sì, certo, noi da ieri abbiamo chiesto alla Protezione Civile del Veneto, ufficiosamente, questa mattina invieremo una documentazione precisa, insomma, con delle stime dei danni, lo stato di crisi lo invieremo ufficialmente alla sala operativa della Protezione Civile del Veneto.
Un'altra breve domanda, voi non avevate avuto comunque dei problemi di siccità perché siete in una zona in cui tra montagne e lago...
Sì, noi siamo per fortuna in una zona in cui non risentiamo della siccità, una zona abbastanza ricca di acqua e quindi la siccità per il momento non ci ha...
Anche troppa acqua, diciamo, è grandine. Sì, grazie sì. A Leone Battilotti, il vice sindaco di Torre Belvicino in provincia di Vicenza.
Allora, noi andiamo avanti, dovrebbe esserci il nostro geologo Franco Violo al telefono, ce l'abbiamo? Allora, Franco Violo, che è esperto di risorse idriche per l'Associazione Nazionale Geologi. Stiamo parlando, dottore, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, stiamo parlando ovviamente di siccità da giorni. Lei diceva, non si prende in considerazione un aspetto per far fronte a questa crisi idrica. Qual è l'aspetto? Da geologo ce lo spieghi, da studioso delle viscere della terra.
Certo, molte formazioni geologiche funzionano come immensi serbatoi naturali di acqua e spesso questo non viene tenuto nella giusta considerazione. Tra l'altro questi serbatoi d'acqua, gli acquiferi sotterranei, diciamo, risentono poco dei periodi di siccità, vengono influenzati in tempi più lunghi dei periodi di siccità. Quindi conoscendoli, gestendoli, anche ovviamente monitorare monitorandoli, questi serbatoi acquiferi consentono di ridurre l'impatto sempre più frequente, come vediamo, di questi periodi siccitosi.
Senta Violo, ma non rischiamo così di esaurire anche una risorsa, diciamo, primordiale, no? L'acqua delle viscere, oppure c'è la possibilità poi di reintegrare questi grandi serbatoi?
No, infatti per poterla, diciamo, sfruttare in maniera ottimale e razionale va conosciuta, quindi noi dobbiamo conoscere la quantità, dobbiamo capire quanto ne possiamo estrarre senza modificare gli equilibri naturali.
Ma che opere andrebbero fatte per estrarre? Che opere andrebbero fatte per estrarre l'acqua così in profondità?
Le opere ovviamente sono le opere di captazione, quelle classiche, per esempio i pozzi per acqua, ma anche gallerie drenanti, trincee drenanti, fori drenanti suborizzontali, però come dicevo prima questo va fatto conoscendo in maniera accurata e sempre aggiornata i bilanci idrici. Noi dobbiamo sapere quanto acqua entra all'interno di queste falde e quanto ne possiamo estrarre.
Quindi diciamo che per il futuro una delle prospettive è quella di indagare nelle viscere della terra qual è l'acqua a disposizione ed eventualmente andare a lavorare, a bucare dove c'è proprio rischio siccità costante. Possiamo dire così, giusto per concludere?
Sì, sì. Può essere fatto questo, ovviamente deve essere fatto correttamente, regolatamente, tenendo conto degli equilibri idrogeologici.
Grazie Franco Violo, geologo dell'Ordine dei Geologi che si occupa di risorse idriche.
Vediamo se l'acqua arriva dal cielo con il tenente colonnello Gennaro Tammaro. Buongiorno.
Buongiorno.
Quali sono le previsioni?
Le previsioni sono previsioni all'insegna del cambiamento, perché delle riduzioni di aria più fresca dal nord Europa sono andate ad erodere, quindi a consumare il promontorio di alta pressione, abbiamo parlato di anticiclone africano che oramai si è spostato, non sta più interessando il nostro paese se non la Sicilia e la Calabria. Mentre invece sul paese si è stabilita una circolazione più fresca per quest'area che viene dal nord Europa, che porterà in tarda mattinata una instabilità, quindi nubi compatte sul Lazio, sull'Umbria, sulle Marche, sull'Abruzzo, e poi le nubi si formeranno anche sulla Campania.
Pioverà anche al sud? Pioverà anche al sud, tenente.
Pioverà anche a sud su alcune regioni del sud, per poi avere nel pomeriggio i soliti temporali che oramai già si stanno verificando da un po' di tempo, specie sulle regioni di nord-est, che scenderanno anche
non solo sui settori. Ok, chiaro, ci sentiamo più tardi.
Grazie a Gennaro Tammaro.
Buongiorno.